ho parlato di un personaggio, vi ricordate? Sì, Noè. Non voglio interrogarvi, però però vi ricordate quali consigli ci ha dato Noè mentre correvamo insieme allo stadio? Che possiamo fare la differenza in quali campi? Vi ricordate qualcosa? Nella famiglia, esatto. Nelle generazioni future possiamo fare la differenza se siamo fedeli al Signore, poi per Dio, malgrado l'età, bravissimo, mamma mia. Questa mattina vogliamo continuare, proprio sempre immaginando che corriamo allo stadio. Perché ho preso questo? Perché in Ebrei, ricordiamo Ebrei capitolo 12, quando qui l'autore della lettera finisce quel famosissimo capitolo 11 in cui fa l'elenco di alcuni, non tutti, perché poi dirà, dice, il tempo non mi verrebbe meno se narrassi di questo, quell'altro, eccetera. E poi al capitolo 12 c'è scritto i primi versetti, li sappiamo benissimo, quando dice: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. E ogni volta che lo leggo mi sembra che l'autore abbia in mente lo stadio. E questo elenco di persone che lui ha fatto prima è come se fossero sugli spalti, perché noi siamo circondati da una così gran schiera di testimoni e adesso dobbiamo correre. Nelle Olimpiadi, anche oggi, quando si fa la maratona, gli ultimi chilometri si entra nello stadio, si fa un percorso, come stamattina che mi hanno bloccato con la macchina, si fa un percorso e poi nelle maratone nazionali, quelle internazionali dove c'è il campionato mondiale, gli ultimi chilometri si entra nello stadio e poi si finisce lì. Allora la Bibbia ci dice che noi siamo negli ultimi tempi, da Atti capitolo 2 comprendiamo che lì sono iniziati gli ultimi tempi. Allora stiamo correndo in questi ultimi tempi e così l'autore di questa lettera ci vuole incoraggiare a essere incoraggiati da questi testimoni che ci circondano, perché hanno avuto molta più esperienza che noi, hanno vissuto, vissuto una vita del Signore profonda. E allora l'autore qui dice: dobbiamo essere incoraggiati da questa schiera di testimoni che ci circonda e ora dobbiamo correre questa corsa guardando a Gesù, lasciando il peccato, perché è difficile correre con uno zaino pieno di sassi sulle spalle, e questo potrebbe rappresentare il peccato. E noi dobbiamo abbandonare ogni giorno il peccato, dobbiamo chiedere al perdono al Signore dei peccati che facciamo, dobbiamo santificarci sempre di più, come stamattina Tonino ha detto e ha ricordato la lettera che Dio ci ha santificato, e quindi ora siamo in un processo di santificazione, perché dobbiamo correre e è difficile correre quando si hanno dei pesi addosso. E allora abbiamo immaginato, l'altra volta vi ho fatto usare la fantasia, dico: immaginiamo che stiamo correndo e uno dagli spalti scende sulla pista e fa qualche giro con noi e ci incoraggia dall'esperienza che ha avuto prima nella sua vita, ci incoraggia e ci dà degli incoraggiamenti, dei consigli. E così l'altra volta Noè abbiamo immaginato, leggendo poi la sua vita, che può darci questi consigli. Tu puoi fare la differenza in questi campi, perché come ho fatto io la differenza, tu puoi esserlo, puoi farla anche tu oggi. E abbiamo visto, Noè non era perfetto, Noè era un uomo come noi, quindi Dio non ci chiede di fare la differenza solo quando raggiungiamo la perfezione, perché altrimenti sulla terra non la faremo mai. Ma Dio ci dice di fare la differenza già da ora, nella famiglia, nel posto dove stiamo. E abbiamo detto l'altra volta che se non facciamo la differenza nella società, diventiamo, agli occhi degli altri, indifferenti. E questo è brutto. quando un cristiano diventa indifferente agli occhi degli altri, perché non sta vivendo la vita che il Signore gli ha messo davanti, non sta vivendo il livello di vita che il Signore desidera da lui. Noi facciamo parte, da quando ci siamo convertiti, siamo stati trasportati nel regno di Dio. E noi oggi non siamo più cittadini italiani, rumeni. Questo non ci interessa più. Lo siamo solo per una forma burocratica, oppure Camerun, no, Chad. Oppure questo ci interessa solo per una forma burocratica, ma non ci interessa niente. Ci interessa pochissimo. Noi oggi siamo cittadini del regno di Dio e il nostro regno, da cui veniamo e da cui apparteniamo, ha una cultura. Noi tutti veniamo da un regno che ha una cultura diversa dal regno in cui stiamo oggi. Allora noi, come cittadini del regno celeste, abbiamo una cultura, abbiamo... Il nostro re ci ha insegnato a vivere in un certo modo. E noi dobbiamo vivere in quel modo di quella cultura. Non dobbiamo conformarci alla cultura in cui viviamo. Ma noi veniamo da un altro regno, come quando un tedesco, voi avete avuto nel passato, mi ricordo vagamente, dei missionari americani che hanno lavorato, svizzeri, no? Allora, voi immaginate di andare in un altro paese dove c'è un'altra cultura e c'è una lotta, no? E noi nel mondo dobbiamo adattarci a secondo del paese in cui stiamo, no? È logico. Però adesso immaginiamo, noi veniamo da un altro paese e Dio ci ha messi qui sulla terra come dei ambasciatori, infatti siamo ambasciatori, ma questa non è la nostra cultura, non ci interessa, non vogliamo questa filosofia del mondo, sull'educazione dei figli, come ci dobbiamo comportare tra marito e moglie, che relazioni dobbiamo avere con gli altri, come ci dobbiamo comportare con quelli, con i nostri nemici, come dobbiamo comportarci in tante situazioni diverse. Noi abbiamo la nostra cultura che dobbiamo mettere in pratica. Allora, queste persone che vivevano nell'antichità hanno messo in pratica, non perfettamente, con i loro sbagli, però hanno vissuto una cultura che non era di quell'epoca. Hanno portato una testimonianza grande perché hanno fatto la differenza. Noi non potremo mai fare la differenza se ci comportiamo come gli altri, perché così tu ti amalgami, così tu ti conformi. Quando Romani dice, Romani 12, non vi conformate, quella parola significa non vi mettete dentro lo stampino, i bambini quando vanno in spiaggia hanno quelle forme, no? Allora, il mondo ha una forma e vuole metterti là dentro. E Romani dice no, perché noi siamo cittadini di un altro Stato. Il nostro re non è questo che sta adesso, il nostro governo, noi dobbiamo sopportare i re, i governanti, ci dobbiamo sottomettere, perché è temporaneo, noi dobbiamo andare via, come fa Giovanni, adesso Giovanni va via, noi un giorno andremo tutti via. Non ci appartiene la società italiana, romana, noi dobbiamo viverci perché Dio ci ha messo qui con un compito preciso di portare il regno di Dio, ma noi abbiamo un'altra cultura. E queste persone nell'Antico Testamento avevano un'altra cultura. È brutto quando il credente diventa indifferente agli occhi degli altri. Sei come gli altri. Una volta vi racconto un fallimento, una volta facevo ancora la scuola, il terzo, il quarto geometra, non mi ricordo, e c'era un professore che non era molto, molto bravo, ci metteva terrore, allora io spesso parlavo male di quel professore. E un giorno in macchina... Un amico mio mi ha detto, Giorgio, ma tu dici di essere cristiano, tu mi stai sempre parlando male di questo professore. È stato uno schiaffo più grande di quello, non potevo riceverlo. È stato come un treno che mi è venuto addosso. non ho detto niente, ho detto è sbagliato, scusa. Allora, se non siamo diversi, ma non solo di facciata, non solo esteriormente, ma se non ci comportiamo in quel modo, noi siamo come il mondo. Che differenza c'è? Il credente non si differenzia perché viene al culto, non si differenzia dagli altri perché legge la Bibbia e gli altri no. Il credente si differenzia, come dice Gesù, dall'amore, da una vita. Lui è, ora è la luce del mondo. Gesù prima era la luce del mondo quando stava sulla terra. Quando Gesù è andato via ci ha dato la lampada a noi. Adesso voi siete la luce del mondo, non più io. E se questa luce non splende, se questa luce non viene messa sopra un monte, se questa luce non si nota, che testimonianza possiamo avere? Allora queste persone nell'Antico Testamento avevano questa testimonianza, non erano perfetti, ripeto, perché non bisogna essere perfetti, perché non lo saremo mai sulla terra, però puntavano alla perfezione. Gesù dice, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Allora, lo dice Gesù, non ci stava prendendo in giro. Allora, noi dobbiamo cercare di raggiungere la perfezione e mentre noi stiamo camminando e cadiamo, ci rialziamo, chiediamo perdono, eccetera, però dobbiamo puntare alla perfezione, perché altrimenti Gesù che cosa ha detto a fare che noi dobbiamo essere come il Padre nostro celeste? Non ci stava prendendo in giro. Allora guardate un attimo Ebrei 11 dal versetto 32, soltanto ancora non scende dagli spalti il prossimo personaggio, però volevo leggere questo brano perché è molto interessante. Capitolo 11 versetto 32 dice: che dirò di più, perché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Geneone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele e dei profeti, quindi i personaggi dell'Antico Testamento, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, sappiamo a chi personaggio dice, no? Spensero la violenza del fuoco, forse lo stesso personaggio, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri, ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati. Guardate, alcuni umanamente hanno vinto, altri umanamente sembravano sconfitti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una resurrezione migliore, altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada. Alcuni credenti nella loro vita, da credenti fedeli, ricevono degli elogi anche nella vita che hanno sulla terra, vincono, hanno delle soddisfazioni, altri credenti invece no. Perché? Non lo so, lo sa Dio perché. Uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Questo è bello, il versetto 38. Di loro, di tutti quelli prima, il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra, tutti costoro, pur avendo avuto testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che gli era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Dio vuole tutti insieme, festeggeremo tutti insieme, aspettiamo ancora un po', festeggeremo tutti. Allora, meraviglioso. Allora adesso stiamo correndo gli ultimi giri nello stadio e facciamo scendere un altro personaggio al capitolo 11, guardate, dal versetto 8 fino al versetto 10. Diciamo, cronologicamente viene Abramo, Allora, leggo dal versetto 8 del capitolo 11 fino al versetto 10. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Abramo, noi oggi abbiamo l'Apocalisse, Abramo già sapeva queste cose. Abramo viveva e diceva, sì Signore, tu mai, tu ci hai promesso una terra, ma questa non è la realtà. Ma Dio ha fatto tutto quello che ha fatto, ha creato l'universo, ha benedetto Abramo, gli ha dato delle benedizioni che ancora oggi continuano e a cui noi oggi siamo aggrappati, perché le benedizioni di Abramo sono le nostre, guai a chi le tocca, sono valide ancora oggi. Ma è possibile che tu fai tutto questo per un pezzo di terra? Abramo dice, qua c'è qualcosa di più. Sì, Signore, forse tu lo stai dimostrando dandoci un pezzo di terra, perché ci vuoi dimostrare qualcosa di più alto. Perché un giorno tu ci darai la salvezza e tu ci darai una terra che non è di questo mondo. Allora, intanto tu ci insegni dandoci una terra materiale. Abramo l'aveva capito perché aspettava la città, non Canaan, certamente questo era il primo passo, però Abramo già vedeva oltre, aspettava la vera città in cui fondamenti, il cui costruttore è Dio, e questo noi lo leggiamo nell'Apocalisse. Cioè, capite Abramo a che cosa pensava? Capite perché è il capostipite? Non era il primo che ha creduto, eh? C'erano molti credenti prima di lui. Ma lui è stato preso come un esempio, il capostipite è stato preso come l'esempio per eccellenza di un uomo che aveva fede. Perché non viveva per le cose che guardava, ma viveva, andava oltre. Gesù, per la gioia che gli era posta dinanzi, ha sopportato la croce. Che cosa vedeva Gesù? I militari romani, la croce, i discepoli scappati tutti, era rimasto da solo. Gli stavano mettendo i chiodi, stavano scegliendo quelli più lunghi, quali chiodi mettiamo? Eccetera. Lui umanamente vedeva questo, però per la gioia che gli era posta dinanzi, qual era la gioia? Vedere oggi noi qua, la salvezza. Allora Abramo vide la stessa cosa, noi dobbiamo vivere la stessa cosa così. Non possiamo vivere solo per quello che tocchiamo, per le bollette della luce, il telefono, il lavoro, queste sono cose che dobbiamo affrontare, ma non viviamo per queste cose. Dobbiamo andare oltre, guardare oltre. Allora quest'uomo adesso scende dagli spalti, Abramo nostro padre, c'è scritto, lui è un personaggio importante, Abramo è chiamato nostro padre nel Nuovo Testamento, quindi noi dobbiamo stare molto attenti a quello, alla sua vita, perché noi siamo figli di Abramo. E addirittura in Galati 3,29 è scritto che noi siamo la discendenza di Abramo, ed è usata una parola un po' particolare, usata simbolicamente, però che ha un valore eterno e vero. Nel greco c'è scritto che noi siamo del seme geminale, del seme geminale, si dice, siamo di questo seme di Abramo. Quindi Dio vuole farci capire che non è uno scherzo questo, è una cosa profonda. È come mio padre, io sono il frutto del seme di mio padre e mia madre. Noi siamo, Dio usa questa parola, il seme di Abramo. Allora è il capostipite, un esempio, allora si avvicina, immaginiamo, noi stiamo correndo allo stadio, si avvicina. Noi viviamo in questa vita, abbiamo bisogno di consigli, di incoraggiamenti, come tutti noi cerchiamo molte volte, e allora abbiamo bisogno di consolazione. E Abramo, immaginiamo fino a un certo punto, perché lo impariamo dalla sua parola, ci dà quattro incoraggiamenti. Poi la prossima volta che verrò ve li chiedo, quindi. Allora, quattro incoraggiamenti, ma ce ne sono tanti, ho scelto solo quattro perché... Ma guardate, studiare i personaggi della Bibbia in questo modo, almeno a me mi arricchisce molto, perché è pratico. Io quando leggo queste cose, quando studio queste cose, penso ai miei problemi che ho all'Aquila. Ah, ecco come mi devo comportare. Ah, ecco. L'atteggiamento. Allora è molto importante. Allora, il primo incoraggiamento riguarda il tempo, perché noi andiamo troppo di fretta e vogliamo le cose subito. Riguarda il tempo. E il primo incoraggiamento che Abramo ci potrebbe dare è questo. Dice: Giorgio, senti, Dio è fedele. Dio è fedele. Abbi fiducia in Lui, anche se la risposta richiede un po' di tempo. Lo potrebbe dire lui, mamma mia. Cioè, lui potrebbe fare una scuola biblica solo su questo, diciamo, potrebbe insegnarci per anni. Abbi fiducia in Dio anche se la risposta ha bisogno di tempo. Tu vuoi subito. Anch'io volevo subito, anche perché noi siamo umani, ma quanto tempo? Ma Dio perché non risponde? Stiamo pregando da 10 anni. Stiamo pregando da 20 anni, perché Dio non risponde? E poi perdiamo fiducia, ci scoraggiamo, ma Dio, pensiamo a cose strane. Allora, Abramo ci darebbe questo incoraggiamento: abbi fiducia in Lui, anche se la risposta richiede tempo. Anche quando la realizzazione delle sue promesse richiede tempo. Il tempo che intercorre tra la promessa e l'attuazione, molte volte questo tempo ci fa comportare come i bambini, impazienti. Dio mi ha dimenticato, Dio non mi ha risposto. E tante cose brutte, ci allontaniamo dal Signore. Allora il tempo che intercorre tra la promessa e la risposta tante volte mette in gioco tanto nella nostra vita, perché non siamo pazienti. Allora, Genesi 12, guardate, andiamo a rivedere una promessa a cui dobbiamo essere molto attaccati, perché ancora è valida questa. Allora, Genesi capitolo 12, quando i primi tre versetti, Dio promette ad Abramo delle cose meravigliose, benedizioni, promette una terra, una discendenza, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Questo si ripete nel Nuovo Testamento diverse volte. Dopo questa bellissima promessa, Abramo che cosa fa? Parte da Ur. Ur era una città, la Oxford di quell'epoca, quindi Abramo avrà avuto sicuramente un'istruzione molto profonda, era un uomo intelligente oltre che un commerciante, quindi lui è uscito fuori da una città che all'epoca era la Oxford, la Cambridge, cioè dell'epoca. I babilonesi avevano inventato tutto, ho detto l'altra volta forse, per esempio l'orologio, come è diviso l'orologio, questo l'hanno inventato i babilonesi, non noi, e tante altre cose matematiche complicate. Quindi una città, Ur era una città interessantissima, purtroppo questi terroristi dell'ISIS hanno rotto il museo, lì c'erano diverse cose di Ur anche, però ce l'abbiamo fotografate sui libri, quindi possiamo vedere là. Allora, nel frattempo lui va via, ma dopo 10 anni da questa bellissima promessa non era successo nulla. Non era successo nulla. Allora, nel frattempo, al capitolo 12 c'è stata una carestia. Abramo va in Egitto, capitolo 12, versetto 10, mente al faraone, vedete, non era una persona perfetta, mente al faraone, un po' vigliaccamente, Poi c'ha discordie familiari, al capitolo 13, con Lot, parenti, c'avevano troppi soldi, eccetera, eccetera. E quindi c'è questa divisione. Poi Lot fu prigioniero, Abramo dalla caccia per difendere questo parente, 10 anni sono passati senza figli. Ma questa promessa? Abramo, dopo 10 anni, si sarà chiesto, avrà parlato molto con la moglie, forse pure male un po', non direttamente, però, sai, se il Signore però forse si è dimenticato. Allora, si saranno chiesti sicuramente, ma questa promessa che ci ha fatto Dio, ma è ancora valida? Oppure Dio ha cambiato idea? Allora, capitolo 15, grazie a Dio, e grazie ad Abramo, lui era anche un commerciante, quindi con Dio, diciamo, l'ha saputo un po' trattare, dice, Signore, ma come posso essere sicuro di quello che tu hai detto? Dio vuole anche un rapporto, diciamo, sincero. E il capitolo 15, io penso che il capitolo 15, io per me personalmente è il capitolo più importante della Bibbia. Perché qua c'è qualcosa che succede incredibile. Al versetto 1, versetto 2, dopo questi fatti la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo dicendo: non temere Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima, te l'ho detto 10 anni fa, ti ricordi? Abramo disse: Dio, Signore, che mi darai? Perché io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. E Abramo aggiunse: Signore, tu non mi hai dato la discendenza. Ecco, uno schiavo nato in casa mia mi sarà mio erede. Te l'ho già detto prima, no? Allora la parola del Signore gli fu rivolta dicendo: questi non sarà l'erede tuo. Poi lo condusse fuori, un'altra promessa grandissima, guarda le stelle del cielo. Allora che cosa fa? Dio fa un contratto in questo capitolo, leggetelo a casa, impressionante, perché all'epoca i contratti erano fatti diversamente da oggi, non tanto diversamente, perché oggi il contratto, tu fai un contratto per comprare una casa, le due persone mettono due firme, no? Chi dà i soldi e chi dà la casa. Si chiama tecnicamente un contratto bilaterale, cioè ognuno dei due promette di fare una cosa, uno dà i soldi e l'altro dà la casa. Davanti al notaio si firma ed è fatto. Succedeva la stessa cosa, però non con i fogli, si dividevano gli animali e i due dovevano passare in mezzo agli animali. E questo a quell'epoca era il contratto che stabiliva quello che bisognava, quello che uno doveva fare e quello che l'altro doveva fare, erano obbligati a farlo. In questo contratto, in mezzo agli animali, Abramo non è passato. Sarebbe stato per noi oggi la distruzione, sarebbe stato la perdita di tutto. Perché Abramo doveva promettere cosa? Cosa poteva promettere Abramo? La salvezza, noi non possiamo promettere niente a Dio. La salvezza non deve essere un contratto bilaterale, no, ma unilaterale. Qui il contratto è stato firmato solo da Dio. Abramo, Dio gli ha dato, l'ha anestetizzato, è cascato come una pera per terra, grazie a Dio, e Dio è passato solo lui in mezzo. Ecco perché dico che questo capitolo è il capitolo più importante della Bibbia, perché se non fosse stato questo contratto qui, se fosse stato bilaterale questo contratto, noi dovremmo essere salvati anche per mezzo della legge, allora. Io devo fare le opere per essere salvato. E poi forse. Allora, eppure, anche dopo questo capitolo 15, Abramo passa del tempo, non riesce ancora a capire bene, guardate come siamo certe volte molto duri di testa, no? Non riesce a capire le intenzioni di Dio, e allora un giorno Abramo, da bravo marito, si sottomette alla moglie. La moglie dice: Abramo, senti un po', sì, il contratto, però qua noi siamo vecchi, e Dio ha promesso questa cosa, e guarda, senti, fai una bella cosa, fai un figlio con la serva. Sai, Abramo, mia madre mi ha insegnato, aiutate che Dio ti aiuta, no? Mamma mia. E lui, da bravo marito, si è sottomesso alla moglie, no? Come dovrebbe essere, si è sottomesso alla moglie, e la moglie ha fatto una cosa impressionante. Allora, Isacco, Agar, eccetera, eccetera, eccetera. Poi al capitolo 16, Dio fa capire ad Abramo: guarda che questa non è la strada, non è la strada che ho scelto io. Signore, ma sono passati più di 10 anni, tu, noi siamo vecchi, abbiamo più di 90 anni, ma forse tu ti sei dimenticato, ma forse tu non sai, perché se Dio, noi umani, ad una certa età non possiamo più fare i figli, ma forse tu non lo sai. Quindi mia moglie ha fatto bene, insomma, a darti un aiutino. Dio dice: guarda, non hai capito proprio. Quindi Abramo nello stadio ci ricorda questo primo consiglio. Dice: guarda Giorgio, Dio è affidabile, abbi fiducia in Lui, anche se la risposta richiede tempo. Il tempo per Dio è relativo, per noi no, però per Dio sì. E noi dobbiamo avere fiducia in Dio anche se non vediamo la risposta secondo il tempo che vorremmo noi. Io chiedo a Dio delle cose e le vorrei subito, posso aspettare un giorno, due, ma poi... Dio non è così, Dio ci vuole insegnare ad avere fiducia in Lui. Secondo consiglio: Giorgio, Dio è affidabile, mentre corre vicino a me, no? Dio è affidabile, abbi fiducia in Lui anche se le sue promesse sembrano impossibili. Anche se le promesse sembrano impossibili. Genesi 18, vengono dal versetto 9 al versetto 15, vengono questi tre uomini che promettono un figlio. Sara aveva le valide ragioni umane per essere dubbiosa, aveva, capitolo 17, versetto 17, aveva 92 anni, io un figlio a questa età. Perché Dio aspettava così tanto tempo per adempiere questa promessa? Perché Dio non ci dà subito le cose, tante volte ce le dà subito, perché altre cose invece Dio ci fa aspettare così tanto? Perché Dio vuole insegnarci ad avere fiducia in Lui. Guardate, i genitori che accontentano subito i figli, qualsiasi richiesta che i bambini fanno, li stanno rovinando. State creando, se fate così, se facciamo così, stiamo creando dei mostri. Il bambino: oh, voglio... Così, sta zitto, no? Voglio questo, voglio scendere da tavolo, sì, scendi da tavolo, voglio, non voglio mangiare, no, ok, basta, non vuole mangiare, lui è stanco. No, tu lo stai educando un mostro, no, che è stanco. Allora noi siamo come bambini. Allora Dio non ci dà subito la cioccolata, non ci dà subito quello che vogliamo, perché noi dobbiamo imparare ad avere fiducia in Lui. Il bambino deve imparare ad avere fiducia dei genitori. Allora Dio voleva la fiducia totale di Abramo, e questo poteva avvenire soltanto dopo il superamento di certe prove difficili. Solo così cresciamo. come i giovani che studiano l'università, se non ci fossero gli esami non studieresti mai. Allora, perché devi soffrire? Ma chi me lo fa fare? Ma perché devi soffrire? Cioè, nottate, la preoccupazione davanti a quel tavolo e queste persone che ti interrogano su 10 libri che hai letto, che non sai... Perché tutta questa sofferenza? Perché quando tu superi la prova, cresci. Le prove, diceva un famoso attore di teatro napoletano, non finiscono mai. Meno male. Giacomo dice, siate, le prove siano argomento di completa allegrezza. Perché? Quel versetto è stato sempre strano per me, ma come faccio a essere allegro quando ho le prove? Poi ognuno di noi ha le sue prove, chissà quanti credenti soffrono malattie, situazioni difficilissime, malattie dei figli, malattie... Ci sono tanti credenti che soffrono le prove e ognuno ha la sua prova, ha la valigia che può portare pesante secondo le sue capacità. Allora Dio perché permette le prove? Perché Abramo ha dovuto aspettare così tanto? Perché Abramo doveva crescere. Quindi argomento di completa allegrezza devono essere le prove. E Dio adempì la promessa, capitolo 18, versetto 14, vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio. E così è stato. Allora, Giorgio, secondo consiglio, Dio è affidabile, ricorda questa parola, abbi fiducia in Lui anche se le sue promesse sembrano impossibili. Terzo consiglio, Giorgio, Dio è affidabile, abbi fiducia in Lui anche se ti assalgono i dubbi. Hai mai messo in dubbio Dio? Tu? Io sì. Hai mai messo in dubbio Dio? Io sì. Guardate quello che è successo nel capitolo 18 riguardo a Sodoma e Gomorra, guardate al versetto 20. Guardate cosa, a che punto era arrivato Abramo. Il Signore disse, siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande e siccome il loro peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me e se è così, e se così non è, lo saprò. Allora, c'era questo giudizio di Dio e guardate come risponde lui al versetto 23. Abramo gli si avvicinò e disse, farai dunque perire il giusto insieme con l'empio. I dubbi che Dio era ingiusto. Signore, ma tu farai una cosa del genere? Tu distruggerai tutti quelli di Sodoma e di Gomorra, ma lì in mezzo chissà quanta brava gente c'è, quanta gente innocente, bambini, donne, eccetera, eccetera, eccetera. Ha messo in dubbio Dio e pensava che Dio stava facendo una cosa ingiusta. Ha discusso con Dio, ha messo in dubbio la giustizia, la santità di Dio, ha messo in dubbio queste cose. E poi tutto il capitolo, no? È una partita a tennis. Signore, tu sei ingiusto e se ne trovi 50, va bene, 50, se ne trovi 50 così. Poi, e se ne trovi 49, va bene, 49. E se ne trovi 48, va bene, 48. Poi alla fine ha capito, ha detto, Signore, ok, va, tu sei giusto. Allora, si spinge a negoziare con Dio dal versetto 24 al 26, si spinge a negoziare con Dio, ma Dio è giusto, è un giusto giudice, ha salvato Lot e la sua famiglia. Dio sa meglio di te le cose. Non puoi mettere in dubbio Dio perché solo tu non capisci una cosa. E quante cose non capiamo? Ma quando vai dal medico e quando tu devi essere operato capisci tutto, eppure ti fidi del medico, capisci tutto quello che succederà. No, noi capiamo quello che succede nell'universo, no, però ci fidiamo degli scienziati, certe volte ci fidiamo dei medici, dei macchinari. Allora del macchinario mi fido e di Dio no, però con Dio io devo prima capire tutto e poi accetterò. No, con Dio non funziona così. Tu devi avere, noi dobbiamo avere fiducia in Dio, anche se ci assalgono i dubbi. I dubbi sono leciti. Cioè, tante volte non possiamo controllare la mente e tante volte ci vengono i dubbi anche senza che abbiamo ragionato. Però, diceva una persona una volta, io non posso evitare che gli uccelli volino sopra la mia testa, però posso evitare che ci facciano il nido. Allora, i pensieri tante volte vengono noi all'improvviso, boom, dubbio, no? Paura. Non possiamo controllare queste cose, però io posso decidere se accarezzare questi pensieri oppure no. Quarto consiglio. Allora, Dio è affidabile, caro Giorgio, anche quando la sua volontà non la capisci. Quindi abbiamo detto, Dio è affidabile anche se la risposta richiede tempo, Dio è affidabile, abbi fiducia in Lui anche se le sue promesse sembrano impossibili, Dio è affidabile, abbi fiducia anche se ti assalgono i dubbi, e il quarto consiglio, l'ultimo, Dio è affidabile anche quando la sua volontà non la capisci. Ed è incomprensibile. L'aveva già sperimentato in parte a Ur. Dio poi a un certo punto gli dà questo figlio e che cosa gli dice Dio a un certo punto? Dammi tuo figlio. No, aspetta, prima, cioè questo è il figlio della promessa, forse si è sbagliato. Questo è il figlio della promessa. No, è lui. Dammi, uccidilo. Una cosa strana, sembra insensato. Prima gli prometto una cosa, un popolo, e poi mi dice di ucciderlo. Però questa volta vediamo una crescita in Abramo. Non ha combattuto, tu farai una cosa del genere? No, non ha più detto così. Non ha più contrattato con Dio come un commerciante. Ma è stato zitto, ha ubbidito. Vedete, una crescita. Una crescita nella fiducia. Allora, non esitò più esteriormente, ha ubbidito, voleva ubbidire, aveva imparato un po' di più il segreto di camminare a fianco con Dio, aveva imparato un po' che non dobbiamo prima capire tutto per fidarci di Dio, non è possibile, non succede mai nel mondo. Tu ti devi fidare di tua moglie anche se non la capisci. La moglie si deve fidare del marito anche se non lo capisce. I figli si devono fidare dei genitori anche se non lo capiscono. Anche se loro non capiscono i genitori. Perché papà non mi vuole dare la cioccolata? È ingiusto, è cattivo. Una volta mia figlia, quando era piccola, dice, era invitata spesso da quelli che ci abitavano sotto per motivi egoistici, perché la figlia delle persone che ci abitavano sotto non mangiava se non davanti alla televisione e poi si era abituata ad avere Sara vicino e là due bambini piccoli, così lei per mangiare la figlia usava mia figlia per tutte queste cose. Allora noi in quel periodo, i primi anni del matrimonio, non avevamo la televisione perché per diversi motivi. E allora Sara un giorno viene a casa nostra, torna su e dice Massima e Carlo, che si chiamavano così, mi vogliono più bene di voi. Perché loro mi fanno guardare la televisione. Vedete, un bambino. Ma noi non facciamo così con Dio. Uguale. Allora Dio ha detto questa cosa, lui non l'ha capita, però lui ha ubbidito a Dio. E non serve ubbidire a Dio soltanto quando tu capisci pienamente Dio. Fino al punto di ubbidire. Abramo, quando Dio gli ha chiesto il figlio, esteriormente ha ubbidito e si è sottomesso, ma che pensate, cosa pensava dentro? Fischiettava quando saliva sul monte? Io credo proprio di no. Ho fede, fiducia, alleluia, gloria a Dio. Andiamo bambino, io sono un credente, ho fiducia. Andiamo, dai. Io mi fido di Dio, cantava le canzoni, Gesù ci dà la vita, Gesù, mentre saliva sul monte, no. Io penso che c'aveva una faccia, c'aveva un muso lungo, Abramo aveva fatto, prima di quell'episodio, se leggiamo bene in Genesi, aveva fatto delle alleanze politiche per assicurarsi la sua terra. E Dio sicuramente ha visto, ah, guarda un po', guarda che sta facendo Abramo. Ha fatto alleanza con quello, ha fatto alleanza con quell'altro. Vedi, adesso la sua fiducia sta rivacillando un'altra volta, cerca le sicurezze nel mondo. Dio ci ha pensato, sai che faccio adesso? Abramo, dammi tuo figlio. E allora lui ha fatto l'esame e l'ha superato. Noi sappiamo cosa stava nella mente di Abramo mentre saliva sul monte. Grazie a Dio lo sappiamo. C'è scritto in Ebrei. In Ebrei 11, andiamo lì, andiamo in questo passo, Ebrei 11, noi sappiamo cosa stava nella mente di Abramo dopo quest'ordine che non capiva. Capitolo 11, versetto 17 fino a 19. Per fede Abramo, quando fu messa alla prova, offrì Isacco, egli che aveva ricevuto la promessa, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto, è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Cosa aveva in mente Abramo mentre andava con la mano con questo bambino sul monte? Si sentiva male, se non gli ha preso un infarto ci è mancato poco, e lui però pensava mentre andava sul monte, Dio lo può risuscitare. Mamma mia. Fede è obbedienza. La fede è fedeltà nella parola di Dio. Allora, Dio è affidabile, anche se devi aspettare, anche se ti sembra impossibile, anche quando tu hai dubbi e anche quando tu non capisci. Dio è affidabile. Allora, per concludere, ci stava correndo vicino questo vecchietto, Abramo. Allora io ho detto ad Abramo, ok, già è abbastanza, posso meditare fino alla fine della mia vita già. Ma dice, no, aspetta, c'ho altri due consigli. Allora dice, guarda, c'ho altri due consigli da darti, abbiamo detto quattro incoraggiamenti e due consigli, c'ho ancora due consigli da darti. Guarda Giorgio che Dio non esige da te la perfezione per usarti. Non esige la perfezione perché sa che non lo puoi essere. Non esige da te la perfezione per usarti potentemente nella tua vita. Abramo, quanti dubbi nella sua vita, quante perplessità, quanta lotta con Dio, era capoccione come noi. Abramo era un uomo come noi. Certo, questo non ci deve aprire la porta, giustificare la nostra mancanza di fede, eccetera. Questo sia ben chiaro, non dobbiamo giustificare niente, però quando cado, quando noi cadiamo e quando rimettiamo a posto col Signore, dobbiamo continuare la corsa, non possiamo fermarci, scoraggiarci, no. Dio sa come sono fatto, Dio sa i miei limiti, sa che cado, sa che pecco, però mi ha dato il modo per rimettere a posto le cose immediatamente, e quindi io rimetto a posto e vado avanti. Allora, Dio non esige da te la perfezione per usarti, e poi il secondo consiglio, che la benedizione di Dio non è una ricompensa perché tu sei bravo. Saremmo fritti tutti quanti. Le benedizioni di Dio sono una dimostrazione della sua grazia. Io non merito nulla. Dio è misericordioso. La vita è un dono. Siamo grati. Abramo non meritava tutte quelle promesse. Era un uomo come noi. Veniva da una famiglia non credente, una famiglia pagana che adoravano gli idoli. Cioè gli idoli, suo padre Tera era un adoratore di idoli, quindi veniva da una famiglia pagana, un po' come la maggior parte di noi. Quindi tutte quelle promesse lui non le meritava, tutto è stato semplicemente donato, la vita, i fratelli, la famiglia, come a noi. Tutto è un dono quello che ci abbiamo. Noi non meritiamo neanche l'aria che respiriamo. Quindi viviamo con consapevolezza questa grazia, guardando a Gesù e volendo ubbidire a Lui e volendo correre per glorificare Lui affinché alla fine della nostra vita, come dice Gesù, Lui potrà dirci ben fatto. Ma non significa sei stato perfetto, no, hai lottato, ti ho visto i sbagli che hai fatto quel macello, l'altro macello, però se ti sei sempre rialzato, sei sempre andato avanti, hai sempre vissuto in un modo leale verso me, verso gli altri, con tutti i tuoi limiti, difetti, però sei stato leale, mi è piaciuto, ben fatto, bravo e fedele servitore. Questo penso che vorremmo sentire tutti alla fine della nostra vita. Allora, per concludere, in quale ambito nella tua vita tu stai lottando con Dio? Perché aspetti da molto? Perché sai che devi ubbidirgli anche se ti sembra assurdo? Stai combattendo nei dubbi? Non stai capendo perché? Abbi fiducia in Dio. Continua con la sua parola. Stai vicino al Signore, cammina unito a Lui. In quali ambiti noi stiamo negoziando con Dio? Qual è l'aspetto più difficile della tua vita in cui dovresti arrenderti a Dio? Ci sono delle cose che non ci vanno giù e tutta la vita c'è quella cosa che non mi va giù. Signore, Signore, agisce, agisce, Dio non agisce. E poi certe volte capita che noi diventiamo nervosi, ci arrabbiamo con gli altri, esce fuori un carattere, lo nascondiamo, lo dipingiamo di cristiano, ma mica siamo tutti perfetti. Stiamo negoziando con Dio, questo non deve mai avvenire, dobbiamo arrenderci a Dio, porgere l'altra guancia, amare i nemici, amare quelli che ci perseguitano, quelli che ci hanno trattato male, quelli che ci hanno fatto del male. Dobbiamo arrenderci, Signore, Tu hai detto così, questa è la nostra cultura, e io lo devo mettere in pratica, e io devo essere felice con Te, basta. Questo è arrendersi a Dio. Fai un elenco di benedizioni che Dio ti ha dato e rifletti. Chiedi a Dio delle cose per la Sua gloria, non per la tua, per la Sua gloria. Allora, questo vecchietto si è stancato adesso e ritorna, e ritorna sugli spalti, e si va a mettere così seduto, intanto ci ha dato tante cose su cui riflettere, e come l'altra volta vi incoraggio di prendere questi esempi di fede e altri, anche quelli che non sono scritti, per meditare e per riflettere sulla nostra vita, come possiamo correre in un modo che piace al Signore e in un modo degno del Vangelo. Vogliamo pregare. Signore, ti ringraziamo con tutto il cuore proprio per questo esempio grandissimo, Signore, di fede, Abramo, nostro padre spirituale. Signore, ci hai identificato con lui, la discendenza, noi siamo la discendenza di Abramo, chiunque ha creduto in te, chiunque è nato di nuovo, fa parte della discendenza di Abramo. Signore, ti ringraziamo veramente tanto perché tu ci hai identificato con quest'uomo che noi possiamo sentire anche così vicino. Grazie veramente perché è stato un esempio, malgrado i suoi fallimenti, i suoi dubbi, malgrado quello che ha fatto. E così, Signore, vogliamo essere incoraggiati da te. Aiutaci ad avere fiducia, ad avere fede in te in questi tempi, anche se delle volte sembrano più difficili di altri tempi, ma aiutaci a crescere nella fede, aumenta la fede, aumentaci la fede, fa che quando tu tornerai, almeno noi potremo essere trovati come persone che hanno mantenuto e fatto crescere la fede. Aiutaci e ti chiediamo veramente di operare, che possiamo vivere questa vita felici, gioiosi, anche con una meta chiara, Signore, quello di glorificarti, di correre e di fare la tua volontà. Te lo chiediamo nel nome santo di Gesù. Amen.